Bentornati alla cattedra Antonio Rosmini, oggi con una riflessione attuale, una riflessione se vogliamo così aperta, una riflessione che esigerebbe anche un approfondimento più consistente che svolgeremo in un altro momento. Vogliamo soltanto lanciare qualche idea, qualche riflessione sul problema della identità religiosa, dell'Europa o del cittadino, la religione oggi in Europa. Il tema è attualismo, che cosa c'entra la religione con la identità europea. Questo dibattito abbiamo avuto ormai da decenni sul problema Europa e cristianesimo, Europa e cristianità. Oggi con la nuova presenza dell'Islam, con il ritorno del tema della religione nella nostra politica, nella giurisprudenza, nei nostri dibattiti quotidiani, questo tema non fa che aumentare di importanza e sicuramente anche di, se vogliamo così, di preoccupazione a livello quotidiano, così come anche a livello intellettuale. Così alcune riflessioni, alcune considerazioni soltanto su come sta cambiando attualmente la argomentazione della religione all'interno dell'ambito politico, e questa è una dinamica che avviene a livello addirittura europeo. L'epoca tardo-moderna, infatti questo è uno degli aspetti per cui noi ormai siamo nella tarda modernità, non più nella modernità che era caratterizzata anche per la questione religiosa da una definizione abbastanza statica per quanto riguarda la religione e il rapporto tra politica e religione. Ormai l'epoca tardo-moderna è caratterizzata da una nuova consapevolizzazione della reciproca e complessa interferenza tra tutti quei ambiti culturali che l'epistemologia moderna ha saputo tenere metodologicamente distinti. Per la modernità una cosa era la politica, l'altra l'economia, la terza la religione, la quarta l'ambiente, eccetera, eccetera. Ciò vale anche per la questione della identità culturale e politica di una società civile, nazionale o sovranazionale. La tarda modernità viene pertanto caratterizzata come una epoca postsecolare, postsecolare perché ormai la definizione di una identità politica che nella modernità si realizzava senza neanche considerare la dimensione della religione, oggi deve in qualche modo considerare la dimensione religiosa. Diciamo in qualche modo, perché sicuramente non si tratta di ritornare a una dimensione in cui la religione fu definita qualcosa come religione di Stato, come religione pubblica, eccetera. Ma il fattore religioso, la consapevolezza che la dimensione religiosa non scompare, non si ritira semplicemente nell'ambito privato delle persone, ma che la religione ha una nuova importanza nello spazio pubblico. E da qui si realizzano nuovi conflitti tra religione e politica, tra religione e spazio pubblico, opinione pubblica, tra le religioni stesse, i problemi di pace sociale, di convivenza, di rispetto, il problema questo riconnesso con la dimensione della immigrazione, eccetera, e via dicendo. Questo concetto è in qualche modo il concetto di postsecolare, però è anche fuorviante, perché a ben vedere non si tratta di qualcosa di radicalmente nuovo, bensì di una nuova consapevolezza del rapporto tra politica e religione, che ha portato al narrativo del ritorno della religione nelle scienze politiche e sociali. La religione in realtà non era mai scomparsa, era scomparsa, se vogliamo così, dalla teoretizzazione dello spazio pubblico e della politica, eccetera. In questo momento storico, tale nuova consapevolezza viene senz'altro rafforzata dalla presenza di una seconda principale religione in Europa, e questo è l'Islam, e si esprime emblematicamente dalla affermazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ossia da Federica Mogherini, che diceva: l'Islam occupa un posto importante nelle nostre società occidentali. L'Islam è parte dell'Europa, è parte della nostra storia, della nostra cultura, della nostra cucina, ma soprattutto è parte del nostro presente e del nostro futuro. Affermazione per ovvi motivi anche molto criticata. Certamente una rondine non fa primavera e così affermazioni come queste non sono di per sé una prova oggettiva di un presunto fatto di un ritorno della religione. Notiamo però che frasi come queste sono destinate a suscitare un dibattito pubblico fervente, proprio perché si collocano in quella zona complessa di rapporto tra identità europea e religione che né a livello teoretico né a quello pratico poteva essere finora definito in modo inequivocabile, nemmeno in tempi insospettamente moderni. E così torna la sensibilità per il fatto che il fattore religioso gioca sempre un ruolo nella determinazione di una identità. E nel caso dell'Islam e delle affermazioni come la Mogherini, addirittura anche una funzione molto inquietante per tanti. Anche quando questo fatto è messo da parte nello stato secolare o viene apertamente o religiosamente rifiutato da tanti. Ma certamente soltanto una discussione accesa su questi temi è segno di una sana laicità. Quindi il fatto che discutiamo su questo, che ci riproponiamo la domanda qual è il rapporto dell'identità europea alla religione, barra alle religioni, il fatto che stiamo vivendo in maniera molto dibattuta questo momento è un segno di per sé di una sana laicità. Infatti sta proprio in questo punto il vero criterio per inquadrare nel modo giusto l'accennato dibattito. Ciò che può sembrare come un ritorno della religione in un'Europa tardo moderna, in realtà è la trasformazione del concetto di laicità e di quello corrispettivo della neutralità del livello politico istituzionale. In realtà abbiamo, a mio avviso, una dinamica di trasformazione che implicitamente avviene. Se la modernità era caratterizzata dall'idea che l'ambito culturale politico europeo consiste in una sorta di identità cristiana secolarizzata o areligiosa, cioè in cristianesimo secolarizzato in quanto cristianesimo secolarizzato che si trasforma in diritto, che si trasforma in etica pubblica, in etica civile, può essere alla base di un ordinamento secolare. Quindi un cristianesimo passato attraverso l'illuminismo, le dinamiche attuali tendono a togliere una tale determinazione del livello politico, scavandolo al massimo possibile di qualsiasi significato di identità forte. Nell'attuale dibattito, anche per la presenza di una nuova pluralità religiosa in Europa, il fattore del ritorno della religione nel dibattito politico fa sì che nel dibattito politico giuridico stesso abbiamo un nuovo, se vogliamo così, una nuova spinta secolarizzatrice. Si tende a privare la dimensione politica persino da questa base di cristianesimo secolarizzato. Si tende a dire dipendiamo ancora troppo da determinati presupposti, quindi siamo troppo poco neutrali nelle nostre istituzioni politiche. Questo è una radicalizzazione di un'ulteriore spinta secolarizzatrice che in Europa in questo momento stiamo vivendo. Una spinta secolarizzatrice che ovviamente ha come conseguenza anche di interpretare la identità europea in questo momento ancora troppo forte come una identità, ancora troppo cristiana, una identità forte. In una situazione di pluralismo religioso e culturale, questo passaggio porta evidentemente al moltiplicarsi di discorsi religiosi, anche se magari il numero assoluto di persone credenti nella totale non registra variazioni significanti. Una presenza di un Islam senz'altro rafforzata, ma a livello percentuali ancora marginali, riesce a trasformare questo dibattito in una maniera abbastanza sostanziale. Così anche il fatto che il numero dei cristiani non sta diminuendo adesso in maniera rapida, non sta crollando, è più o meno costante. Però nella percezione del dibattito pubblico, del dibattito politico sul rapporto identità europea e religione, fa sì che il cristianesimo viene percepito come qualcosa che è in forte diminuzione. Nella misura in cui il discorso della società civile ha delle sue ripercussioni a livello politico, pubblico, ciò produce in ogni caso l'effetto di un ritorno della religione. Un ritorno della religione, come abbiamo visto, che avviene nei paradigmi di una diminuzione del cristianesimo e di un moltiplicarsi di altre religioni, di una spinta secolarizzatrice, ma che come spinta secolarizzatrice moltiplica non soltanto il numero di religioni, non soltanto magari anche il numero di persone che si dichiarano membri di una qualsiasi religione, che si dichiarano in qualche modo religiosi, ma innanzitutto di una nuova importanza dell'argomento della religione all'interno dei nostri discorsi politico-giuridici, che per definizione dovrebbero essere secolari. Se le cose stanno in questo modo, allora il ritorno della religione non è semplicemente un'impressione soggettiva senza fondamento nella realtà, ma indica una ridefinizione del rapporto tra società civile e livello politico pubblico. La differenza principale sta nel fatto che non si registra più un concetto di neutralità forte da intendere come risultato della secolarizzazione dell'identità culturale cristiana, che ne supera qualsiasi retaggio religioso, ma di una neutralità che ha fatto astrazione anche da questa dimensione sostanziale di identità forte e si comprende sempre di più come una neutralità sottile e funzionale che si scopre trasparente alla realtà della pluralità delle religioni nella società. Praticamente la definizione viene sempre di più sciolto a favore di una pluralità, di un pluralismo religioso-culturale, quindi una neutralità che si autodefinisce come il maggior modo di dare più spazio a qualsiasi espressione in modo uguale, l'imperativo giuridico, no? Della uguaglianza di tutto è uno che acquisisce sempre di più peso all'interno di una tale definizione, sì, di identità, che non è più questa identità di neutralità forte, che era in realtà una neutralità cristiana secolarizzata, ma una neutralità funzionale che si realizza soltanto attraverso la realizzazione di una pluralità. Siccome questa trasparenza fa apparire le religioni della società civile anche a livello politico, ciò causa l'effetto del ritorno della religione, espressione appunto ormai semplicemente di un concetto differente di neutralità o stato secolare. In questo modo essa rispecchia d'altronde anche il concetto di identità europea, che si declina sempre di più attraverso una pluralità di identità e meno nella tradizione di una identità sostanziale europea, realizzando lo spostamento del processo di formazione di identità dal macro livello statale al meso livello della società civile. Il soggetto di questa identità è sempre di meno una dimensione politica, ma sempre di più la pluralità della società civile. Ci sono dunque una pluralità di indicazioni per cui il processo della formazione di una identità europea, che per questo motivo sarà sempre in fieri, dovrebbe identificarsi con il meso livello della società civile e meno essere considerato come un compito di pianificazione politica. Ciò significa allo stesso momento che la questione della identità europea non è nemmeno soltanto il risultato degli orientamenti valoriali e religiosi dei suoi membri. E quindi per la questione dell'identità religiosa dell'Europa è importante considerare le religioni non soltanto come fatto privato, ma bisogna percepirle come attori a tale livello di società civile. La persona tarda moderna non tende più a vivere le sue convinzioni e anche le sue credenze in privato, tende a pubblicizzarle anche soltanto attraverso i social media, ma non soltanto, a rivendicare diritti per la propria posizione. Attraverso quindi i social media, attraverso la rivendicazione di diritto, attraverso la rivendicazione di pubblicità e in qualche modo di spazio all'interno dello spazio pubblico, le religioni non saranno in futuro una cosa privata come prevedeva, se vogliamo così, l'imperativo moderno, ma saranno sempre di più una dimensione rivendicata nella società civile. Questo è un'altra tendenza di tarda modernità. Il concetto di società civile che risulta da queste considerazioni iniziali è quindi il luogo predestinato della riflessione sull'identità europea. Questo risultato, di per sé poco sorprendente, acquista la sua dimensione profonda attraverso un'analisi di due pensatori moderni che hanno dato delle indicazioni sistematiche importanti per la sua determinazione. formulandone un concetto che nella nuova situazione religiosa dell'Europa non si indebolisce, ma al contrario ne riceve una conferma. Ciò che è quindi da fare a livello, secondo me, sociale, etico-sociale, è di pensare di quale concetto di società civile abbiamo bisogno. Cosa sarà un concetto di società civile che farà sì che nel futuro questa nuova conflittualità delle religioni nella società civile porterà a una situazione stabile, porterà a una situazione di rispetto reciproco e non a un conflitto sociale. E tale spostamento del livello di riferimento dell'identità europea dal macro al meso livello comporta anche una modifica del modo come l'Europa stessa realizza il risultato dell'incontro tra cristianesimo e illuminismo, ossia lo stato secolare. Esito di questa riflessione sarà anche che si modificherà il rapporto tra cristianesimo e stato secolare come fu definito nella modernità. Ci troviamo quindi a tutti gli effetti in un'epoca tardo-moderna. In altre parole, se certamente non sta in dibattito la laicità dello Stato, ci mancherebbe altro, del diritto e della democrazia, e ancora ci mancherebbe altro, si è riaperto la discussione come questa laicità debba essere realizzata nel concreto. Cerchiamo nuovi modi di realizzare la laicità. E in questo modo si arriva a nient'altro che a un nuovo dibattito su quell'assioma di Grozio che segnò metodicamente tale concetto nella modernità. Ossia, in altre parole, l'Europa sta lasciando quel periodo in cui si poteva definire la sua identità con le parole di Agnes Heller. La modernità, questa creatura dell'Europa, ha creato l'Europa. Questa autoreferenzialità viene profondamente modificata quando ora l'Europa, per la pluralizzazione della situazione culturale e religiosa, si trova confrontata con l'altro al suo interno e perde in questo modo qualsiasi autoreferenzialità secolare laica. E nella stessa direzione va, questo è molto interessante, la proposta di Ratzinger formulata anche nella Caritas in Veritate, del Etsi Deus Taretur, formulato soprattutto nel dibattito con Habermas e in altri luoghi. Non dovremmo passarci più sull'assioma etsi Deus non daretur, ma etsi Deus daretur. Con questo non vuole ridurre, non vuole in qualche modo cancellare la laicità. Con questa proposta vuole portare la laicità a un nuovo livello di interpretazione, vuole che il rapporto tra religione e stato secolare, tra religione e società civile nella tarda modernità debba essere pensata in maniera diversa rispetto alla modernità. Quindi perdere la autoreferenziale secolare laica. Questa stessa tendenza che vediamo oggi nel ritorno delle religioni fu un'esigenza già avanzata da Ratzinger, quindi in qualche modo una esigenza non soltanto portata in Europa dal di fuori, da altre religioni, dall'Islam o da qualcosa di diverso, una esigenza che in qualche modo fu prodotta dalla modernità europea a suo modo, perché lo stesso cattolicesimo all'interno della modernità aveva sempre fatta questa resistenza, aveva formulato sempre in qualche modo questa pretesa. La religione ha una pretesa nella società civile, la religione non si lascia semplicemente secolarizzare per dare un fondamento a una identità statica. Il fatto che tale variazione nella determinazione moderna del rapporto tra Stato secolare e religione si realizza innanzitutto per l'influsso dell'Islam non significa che si tratta di una causalità esogena all'Europa, come appena detto, anche se sicuramente tale processo viene molto accelerato per l'influsso dell'Islam. Ci sono diversi indizi che si tratta di una modifica tardo-moderno del sistema europeo e che quindi si deve lasciare comprendere a partire da un'evoluzione dell'autocomprensione della società civile europea e della presenza della religione in essa. Soltanto in questo modo, a ben vedere, tale integrazione di nuove religioni, ma anche la riflessione sul rapporto allo stesso cristianesimo che ha segnato la storia culturale e identitaria dell'Europa, diventa un processo di presa di coscienza dell'Europa. L'Europa deve prendere questa parte positiva dalla sfida recente, non vederla semplicemente come una minaccia. È un momento di una nuova presa di coscienza dell'Europa stessa. In altre parole, nella misura in cui le religioni si comprendono come attori a livello della società civile, essi partecipano alla formazione di una identità europea che è sempre in divenire. Ma non possono esserlo, fin quando esse non sviluppano una riflessione sul loro rapporto alla società civile. E ciò lo si potrebbe chiamare il progetto di una teologia civile. Questa quindi è l'esigenza che l'Europa a sua volta richiede dalle religioni, perché senza una tale teologia civile una religione non può trovare la propria giusta collocazione al meso livello della società civile. In altre parole, dal momento in cui le religioni tendono di arrivare nella società civile e di dare un nuovo impatto sulla società civile, ovviamente la società civile avanza anche delle sue pretese verso la religione. Per il cristianesimo questo impatto è già avvenuto. E qui sta la differenza tra come il cristianesimo o l'Islam si posiziona attualmente nella società europea. Il cristianesimo questo impatto l'ha già avuto, questo impatto l'abbiamo visto soprattutto nel 1800. E che cosa ha sviluppato il cristianesimo a partire da questo impatto? La etica sociale, la dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa non è nient'altro che una teologia civile, un confronto della Chiesa con la società laica. E quindi la religione stessa fu costretta a sviluppare dei principi su come essa si situa nella società civile. E si può situare nella società civile soltanto con determinati criteri base. Riconoscimento del principio di persona, di solidarietà, di sussidiarietà, soprattutto accettazione del principio della laicità, divisione tra Stato e Chiesa, eccetera, eccetera, e dicendo. E così, così però la religione cattolica imparava che in questo modo non soltanto faceva una cosa proprio perché era costretta di farla, no, soltanto in questo modo poteva dare anche un apporto suo proprio a ciò che sono i principi della politica, della giustizia sociale, di come una società civile concretamente si formava. Quindi questa reciproca influsso tra società civile e religione, quindi elaborazione di una teologia civile che nel campo del cristianesimo si chiama dottrina sociale della Chiesa. E questo è un processo che sarebbe da aspettarsi da qualsiasi religione che si vuole posizionare nella società civile, che non vuole semplicemente rimanere a livello privato. Ovviamente privatamente le religioni possono esprimersi nella maniera più libera possibile, il diritto fondamentale di libertà religiosa consente a ognuno di sviluppare quella credenza, di aderire a quella credenza religiosa che richiedeva. Ma nel momento in cui una società, in una religione, vuole situarsi a livello di società civile, come appare, succede in questo momento per l'Islam, si richiede, la società civile stessa richiede a questa religione la elaborazione di una teologia civile. Questo sarebbe, se vogliamo così, una prospettiva auspicabile, perché solo così a livello della società civile può avvenire ciò che è un rispetto reciproco tra i vari attori che si situano lì. Una volta che l'autoreferenzialità secolare di un'Europa moderna viene messa in crisi dalla nuova situazione religiosa e sociale del continente, ci si deve chiedere come potrebbe configurarsi i nuovi narrativi che pongono l'identità politica sociale in un rapporto diverso alla religione. Un'idea come tale potrebbe funzionare ci dà l'economista Wilhelm Röpke, che quindi risulta poco sospettoso di essere un apologeta di un concetto chiuso di religione. Egli afferma con una visione culturale raffinata, capace di scorgere anche la storia nascosta di certe idee. Uno dei più pericolosi errori, dice lui, del nostro tempo è di credere che la libertà economica e la società che è basata su di essa non siano compatibili con le esigenze di un atteggiamento rigorosamente cristiano. Certamente si tratta di un narrativo completamente nuovo per le istituzioni politiche, e il fatto che storicamente esse si sono sviluppate in un contesto cristiano non vieta affatto che altre religioni possano elaborare un loro analogo approccio ad esse. E questo appunto è il concreto compito di una teologia civile, che verificherà anche degli aspetti comuni e differenti tra le religioni sulla base delle loro antropologie più o meno compatibili. Ma l'esigenza che una tale teologia civile debba essere svolta dalle religioni è la condizione minima affinché essa possano reclamare nella società civile un riconoscimento pubblico e una incidenza sulla questione dell'identità europea. Questa incidenza sull'identità europea, che in questo modo deriva dalle religioni, quali attori nella società civile, è stata già notata da qualche autore, prima di tutti da Habermas, il quale l'ha definita come un contributo alla comprensione dei valori costitutivi dell'Europa, senza i quali un progetto di formare un'identità, al di là di una forte cultura religiosa sostanziale, non appare possibile. Ogni religione contiene un potenziale interpretativo che è importante per la costituzione narrativa di una identità. Se i valori civili astratti moderni dovevano assicurare senza esplicito riguardo alla religione proprio una tale identità, nella quale nascono poi solidarietà e riconoscimento dell'altro nella sua dignità, allora nell'ambito tardo-moderno Habermas tematizza nuovamente il concreto contributo delle religioni. E lui dice, nella vita comune delle comunità religiose, una volta che esse rinuncino al dogmatismo e alla coercizione delle coscienze, può rimanere qualcosa di intatto, un qualcosa che altrove è andato perduto e non può essere ripristinato da nessun sapere professionale e specialistico da solo. Mi riferisco alla possibilità di percepire e di esprimere in maniera altamente differenziata la vita deviata, le patologie sociali, i fallimenti dei progetti di vita individuali e la deformazione di contesti di vita degradati. Qui è da sottolineare quando Habermas dice una volta che essi rinunciano al dogmatismo e alla coercizione delle coscienze. Questa è l'esigenza della teologia civile. Che le religioni nella società civile devono rinunciare al loro dogmatismo e alla coercizione delle coscienze. Quindi questa è la tesi minima che la religione politica ha, che la ragione politica ha nei confronti della religione e che è una parte importante di una loro teologia civile. E ciò significa che all'interno di questa società civile le dottrine religiose devono inevitabilmente sopportare la concorrenza di altre proposte di fede e pretese di verità. Esse non si muovono più nella chiusura di un universo dominato, per così dire, dalla propria verità particolare, presa come assoluta. Tale sarebbe la dimensione da sviluppare da una dimensione civile. A queste condizioni, nel narrativo del ritorno della religione, si tratta in altre parole della pretesa di consapevolezza della capacità delle religioni di generare una politica e quindi anche una identità secolare. Fino al fatto che lo Stato liberale è infatti interessato alla ammissione di covi religiose nella sfera pubblica politica, come pure alla partecipazione politica delle organizzazioni religiose. Questo sempre Habermas. Invece di approfondire l'impegno di elaborare una teologia civile, qui ci interessa, per chiudere queste riflessioni, la prospettiva sull'identità europea che esige di essere considerata non più attraverso un'identità neutrale secolarizzata, ma tramite una neutralità trasparente che richiede l'impegno delle religioni al messo livello della società civile. Come può funzionare l'articolazione di una identità attraverso la pluralità delle religioni nella società civile e il loro potenziale di conflitto? A tal fine i due pensatori dell'illuminismo europeo moderno, che sono Immanuel Kant e Mendelssohn, giusto per prendere due abbastanza emblematici, hanno sviluppato alcune linee fondamentali. Secondo l'ebreo Mendelssohn, siccome tutti gli esseri umani devono essere destinati dal loro creatore alla beatitudine eterna, nessuna religione particolare può avere una pretesa esclusiva di verità, così dice lui, l'ebreo Mendelssohn. Certamente, come anche egli evidenzia, ciò vale nella società civile e non diminuisce la pretesa esclusiva di salvezza che ogni religione avanza. Anzi, tale modello di pluralità religiosa nella società civile ha come vantaggio l'offerta delle religioni che esse possono avanzare pretese assolute di salvezza, fin quando, tramite una teologia civile, riescono a riconoscere la loro particolarità effettiva nella società civile. Cioè, le religioni hanno pretese universali, ma nella società civile devono riconoscere la loro posizione particolare. In altre parole, fin quando non avanzano una esclusività politica. Tale dimensione, per la dimensione della domanda dell'incisione delle religioni sulla questione dell'identità europea, sembra di grande importanza. Mendelssohn vede così nella propria religione dell'ebraismo un interscambio dinamico tra particolarità e universalità. In questo modo, la posizione religiosa dell'altro, sebbene dal punto di vista della propria religione considerata erronea, non minaccia la società e, secondo Mendelssohn, fin quando non è contraddittoria alla ragione e alla moralità, deve essere tollerata. Ciò che è di suprema importanza non è la verità storica della missione, ma la verità logica di un sentimento, dice Mendelssohn. Mentre Mendelssohn offre una prospettiva sulla società civile dal punto di vista religioso, Kant sceglie la prospettiva opposta e, partendo dalla morale civile stabilita dalla religione secolare tramite l'imperativo categorico, afferma che ogni morale civile ha in sé teleologicamente la prospettiva di essere completata dalla religione. Ciò non significa che la morale civile senza l'integrazione religiosa rimarrebbe monca. Infatti una tale conclusione non consentirebbe di concepire una società civile autonoma e secolare, con la possibilità di sviluppare una propria identità. Ogni società civile è vera in sé, non è vera soltanto perché si completa nella religione. Al contrario, per Kant la morale civile è, grazie all'imperativo categorico della ragione, pura pratica, autonoma e non ha bisogno della religione, sebbene nella religione si può sempre vedere un completamento di essa. Ciò significa che tale completamento non è di tipo esclusivo, così significherebbe che solo nella religione la società civile acquista la sua identità, ma di tipo integrativo, nel senso che per certi versi nella religione in genere l'identità morale di una società civile realizza una integrazione più completa. E Kant dice: in tale modo la legge morale, mediante il concetto di sommo bene come oggetto e scopo finale della ragione pratica, conduce alla religione, cioè alla conoscenza di tutti i doveri come comandi divini, non in quanto sanzioni, cioè disposizioni arbitrarie in sé accidentali di una volontà estranea, bensì come leggi essenziali di ogni volontà libera per se stessa, le quali pure devono venire considerate come comandi dell'essere supremo, perché solo da una volontà moralmente perfetta, santa e buona, e insieme onnipotente, possiamo sperare il sommo bene. L'uomo, anche se si organizza autonomamente in società civile, si spera il sommo bene, tende teleologicamente verso il sommo bene, e ogni ordinamento morale, dice Kant, anche giuridico, senza questa prospettiva sarebbe non illegittima, è legittimissima, ma teleologicamente incompleta. In altre parole, anche Kant prevede che ci sono delle religioni, che c'è una legittimità di presenza delle religioni nella società civile, che pure però si fonda in maniera autonoma. Certamente questa prospettiva afferma la capacità integrativa della società civile di collocare in sé una pluralità di religioni e di attribuire a loro, alla condizione che esse sviluppano una teologia civile, una funzione di completamento di identità in pluralità. Tra Mendelssohn e Kant si evince, per venire alle conclusioni, come l'illuminismo non è un prodotto cristiano, nel senso che si possa comprendere soltanto attraverso la dinamica di una identità cristiana secolarizzata, ma deve essere considerato un fenomeno europeo interreligioso. Il messaggio di Mendelssohn e Kant a riguardo è che se una persona religiosa, in quanto professa di essere legata in modo religiosamente assoluto da Dio, e sulla base di questa autodeterminazione richiama legittimamente libertà religiosa, allora può farlo moralmente solo insieme con il riconoscimento dell'altra religione o dell'altra persona con fede religiosa, sempre anche come fine e mai soltanto come mezzo. In altre parole, l'affermazione di una fede assoluta di un individuo, in quanto è sempre la fede di un soggetto individuale, morale e libero, richiede moralmente il riconoscimento di altre fedi assolute. Siccome questa prospettiva è attribuibile anche alla opzione atea, in quanto si prende sul serio che l'ateismo è un'autodeterminazione assoluta di un soggetto verso quell'assoluto che viene negato, ne risulta non solo la prova della verità, della vera universalità di questa teoria sulla identità religiosa attraverso la capacità di pluralità della società civile, ma esige anche la conseguenza che si richiedono nei confronti delle associazioni, degli atei, a livello di società civile, determinate richieste di rispetto verso la opzione religiosa, come anche di esplicitare il loro rapporto a una società civile religiosamente plurale. Viene richiesto, in altre parole, più rispetto da parte di tutti in una società civile plurale del futuro. In altre parole, tramite la teoria dell'identità religiosa europea, attraverso il riconoscimento degli attori religiosi nella società civile, si realizza una nuova dimensione del diritto fondamentale di libertà religiosa, che implica quindi non soltanto la scelta privata di ogni individuo, ma genera anche dei doveri comunitari alle religioni nella società civile. La teoria sulla identità religiosa che è contenuta in questa tesi è che nella sfera civile un'assolutezza può essere affermata soltanto a condizione che si riconosca l'assolutezza della dimensione religiosa dell'altro. E il riconoscimento reciproco non è un'aggiunta o un accidente della religiosità personale, ma al contrario una sua dimensione costitutiva. Altrimenti ognuno che la pretenderebbe per sé finirebbe in una autocontraddizione performativa. Non posso pretendere una fede assoluta se non riconosco quella anche ad un altro. In questo modo la sfera della società civile può essere un catalizzatore per le religioni, aiutandole al rispetto reciproco, che è essenziale per la pretesa di assolutezza di ogni religione. Viceversa, l'identità europea religiosamente neutrale diventa sensibile per la religione, proprio nella pluralità che caratterizza ormai la società civile. La questione dell'identità religiosa europea deve essere posta nella tarda modernità in maniera nuova, quindi, non più in modo sostanzialistico, come identità secolare, ma come neutrale che vede nella società civile il luogo dove si forma l'identità. A differenza del livello statale o sovrastatale, la dimensione della società civile dà un quadro normativo per un dialogo autentico tra credenti di religioni molto differenti. E la Fides et Ratio afferma: credere nella possibilità di conoscere una verità universalmente valida non è minimamente fonte di intolleranza. Al contrario, è condizione necessaria per un sincero e autentico dialogo tra le persone. Quindi una nuova sintesi tra universalità e particolarità. Una verità universalmente valida e affermata dalle religioni, ma nella società civile ci vuole il riconoscimento della posizione analoga di altri e quindi la possibilità di un dialogo. Questo dice la Fides et Ratio. Ma in questo modo è attraverso l'esigenza che le religioni sviluppino teologie civili. Questo è il vero presupposto. Le religioni devono sviluppare teologie civili, altrimenti non possono avanzare una pretesa nella società civile, perché altrimenti non possono entrare in dialogo con altre. Così esse diventano attori che contribuiscono a ciò che si potrebbe chiamare, nel suo risultato, identità europea. Ovviamente si tratta di considerazioni aperte che vogliono entrare in dialogo, che vogliono essere una proposta e soprattutto che richiedono ulteriori approfondimenti.